Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, santa serata a tutti da Claudio per questo appuntamento, ovvero sabato con Maria. E da oggi iniziamo, diciamo proprio entriamo, ecco, nelle visioni preparatorie, per cui la parte prima, le scorse puntate abbiamo introdotto questa opera, ovvero la mistica città di Dio. La vita della Madonna secondo la Venerabile Agreda, oggi cominciamo dalla prima parte ed è dall'Immacolata Concezione di Maria all'Incarnazione di Gesù. Ecco, pensate un po'. Il capitolo primo, le visioni preparatorie. E così inizia. Ti glorifico, o Re Altissimo, che per tua degnazione nascondesti ai sapienti e maestri questi alti misteri e li rivelasti a me, tua schiava, la minima e la più inutile della tua Chiesa, per essere riconosciuto e ammirato come onnipotente autore di quest'opera, tanto più quanto lo strumento non è più vile e debole, né più vile e debole. Allora, Dio con nuova luce soprannaturale e purezza di vita la prepara a scriverla. Avete visto che ha iniziato con un grande, profondo atto di umiltà. Ecco, e ti sei rivolto alla più misera creatura che c'era sulla faccia della terra, ecco, per rivelare queste cose. Non le hai rivelate ai sapienti e agli intelligenti, ma ai piccoli le hai rivelate. E lei si proclama misera, minima, inutile. Ecco, vedete, questi sono insegnamenti, no? Perché il nostro rapporto con Dio, noi parliamo con Lui, sì, come fosse nostro fratello, però vedete, gli angeli, che hanno la visione beatifica, si prostrano davanti a Dio. Noi siamo poco meno degli angeli, ma dobbiamo imparare l'educazione dagli angeli, per cui essere assolutamente umili e ritenerci indegni, ecco, di penetrare o di essere condotti a penetrare questi misteri luminosi. Dio con nuova luce soprannaturale e purezza di vita la prepara a scriverla. Il Signore mi diceva: vieni, che io sono il tuo Dio onnipotente, e benché tu sia stata prodiga e peccatrice, ora levati su dalla terra e vieni a me, che sono il tuo padre. Ricevi la stola della mia amicizia e l'anello di sposa. Meraviglia. Pensate, questo alla Venerabile Agreda. I sei angeli assegnatili da Dio per assisterla in quest'opera, la purificano e la presentano a Lui. Ecco, interessante, vedete, gli angeli la purificano e la presentano a Lui. Noi abbiamo un angelo custode e dobbiamo invocarlo e dire: tu vedi quello che io non vedo. Tu sei il mio custode, mi illumini, mi custodisci, mi sostieni, mi reggi. È vero? E mi governi. Io sono come una piccola bicicletta, diremmo così, che se non c'è qualcuno che pedala e guida, io non sto appoggiata al muro, non posso servire a nulla. E allora tu, che sei il mio angelo custode, ecco, fammi essere una serva, una schiava del Signore, un servo del Signore. Allora vediamo un po'. Visione della donna dell'Apocalisse. Vidi allora un ricchissimo velo che nascondeva un tesoro e la mia volontà si accendeva di desiderio di vedere ciò che quel velo nascondeva, chiedendo con lacrime e gemiti questa grazia e proponendo nello stesso tempo di emendare la mia vita. E da misura che io proponevo, scorgeva aprirsi il velo che copriva il mio tesoro, e con gli occhi dell'anima vidi ciò che non sarò certo capace di dire a parole. Difatti, le visioni interiori sono le più sicure di quelle esteriori, perché chi vede di fuori può ingannarsi, ma quelle interne sono più sicure, insegnano i padri della Chiesa, i maestri dello spirito. Allora vediamo un po'. Dice che vidi un grande e misterioso segno nel cielo. Vidi una donna, una signora e regina bellissima, coronata di stelle, vestita di sole, con la luna sotto i piedi. E gli angeli mi dissero: ecco la fortunata donna vista da San Giovanni nell'Apocalisse, nella quale stanno chiusi e sigillati i misteri ammirabili della redenzione. Dio ha tanto favorita questa creatura da suscitare la nostra ammirazione. Considera le sue eccellenze e scrivile, poiché a questo scopo, dopo quello del tuo profitto spirituale, ti è fatta tale manifestazione. Ecco, questo invito che viene fatto, ecco, dall'angelo, dovremmo considerarlo anche per noi. Ad esempio, noi abbiamo accesso alle cose sacre che non vediamo con gli occhi della carne, ma con gli occhi della fede. E naturalmente dobbiamo mostrare grande benevolenza da parte di Dio, che si degna di svelarci delle cose attraverso l'intelletto, attraverso queste visioni interiori, se le abbiamo però, perché vedete, c'è un problema: beati puri di cuore perché vedranno Dio. Ma lo vedranno mica dopo, lo vedono anche subito, perché questi che hanno queste visioni interiori vedono le cose perché le intendono con l'intelletto. Allora, dice ecco la fortunata donna vista da San Giovanni, e dice: Dio ha tanto favorita questa creatura da suscitare la nostra ammirazione. Ora, gli angeli, che di natura sarebbero più grandi, è vero, degli uomini, perché gli uomini sono creature poco meno degli angeli, ma gli angeli sono più degli uomini. Ma la Madonna praticamente è stata arricchita di doni tali che gli angeli, abbiamo sentito, hanno questa grande ammirazione per questa creatura che è la loro regina. Allora, conobbi allora tante meraviglie che la loro abbondanza mi fece ammutolire di ammirazione. Ecco, vedete, colui che accede alle cose dello spirito, se veramente si converte o sta convertendosi, più comprende, più piccolo si sente, perché è come un bambino che rimane stupito, ecco, il dono dello stupore. E noi sto dono dello stupore sembra che sia una cosa negativa, no? Essere stupirsi come i bambini. Se non diverrete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, perché non vi stupite delle meraviglie che io ho fatto, anzi non ci credete proprio. Oggigiorno, con questa mancanza di fede, le meraviglie non le vediamo, non le riconosciamo. Dio la stimola a sempre maggiore perfezione e le dà per maestra la Madonna. E perché ti istruisca, corregga e riprenda, ti assegno per maestra mia madre. Essa ti addestrerà e guiderà i tuoi passi secondo il mio gusto e beneplacito. Abbiamo capito il perché Gesù dall'alto della croce ci ha donato sua madre, Ah, vedete quante cose si scoprono, adesso l'abbiamo capito. Dice, perché? Dice, Dio la stimola e sempre e le dà per maestra la Madonna. Noi abbiamo per maestra la Madonna, perché ci istruisca, ci corregga e ci riprenda. Ti assegno, maestra mia madre, ti addestrerà e guiderà i tuoi passi secondo il mio gusto e beneplacito, cioè secondo la volontà di Dio. Ma però per vivere questa esperienza ci vuole poi la fede. Cioè la fede dire mia madre è veramente mia madre. La madre di Dio mi è stata donata ed è veramente mia madre. E una madre, i suoi figli li vede tutti, li segue tutti e vuole aiutare tutti. Ma naturalmente noi dovremmo avere grande umiltà e dire, mammina mia, sono così povero, sono così misero, sono così ignorante di cose spirituali. Se il Signore ha voluto che tu sia la mia madre, la mia maestra, fammi il dono di essere un figlio obbediente, attento agli insegnamenti di questa santa madre e maestra che tu mi hai dato. La Madonna che era presente, che ascoltava questi discorsi, no? Per cui Gesù le parlava, no? Però la Madonna era presente, si degnò di accettare tale ufficio, ma che bello, dice io ti do la Madonna, no? E la Madonna che era presente dice va bene. Io accolgo questo sacro ufficio, di accettare tale ufficio, e le disse, figlia mia, voglio che tu sia mia discepola ed io sarò la tua maestra. Ma ricordati che mi devi ubbidire con fortezza e per l'avvenire non si deve più scorgere in te resistenza alcuna. Non si deve scorgere resistenza alcuna. E noi resistiamo alle sante ispirazioni, resistiamo, dovremmo già essere santi e non lo siamo, e resistiamo all'azione dello Spirito Santo Santificatore e alla sua sposa Maria, che è la sposa dello Spirito Santo. Vedete, dice, devi essere così, ma questo non vale solo per lei, vale anche per noi, no? La mia vita e le mie azioni, dice la Madonna, devono essere il tuo specchio e la regola della tua vita. Imitazione di Maria. Imitare la Madonna. Io quante volte lo dico, queste benedette donne, dico, dovete, volete essere belle, volete essere sante, imitate Maria. Non le date dispiaceri, vedere che non la seguiamo, non la seguite, non somigliate a questa madre e maestra, a questa sposa santissima. Ma queste donne di questo nostro tempo, quanti milioni di chilometri sono distanti dal imitare la Madonna? La mia vita e le mie azioni devono essere il tuo specchio e la regola della tua vita. Ed io, risponde, mi prostrai davanti al re e alla regina dell'universo, offrendomi di ubbidire in tutto e ringraziai Dio del beneficio concessomi al di sopra d'ogni mio merito, dandomi una tale protettrice e una tale guida. Vedete, riconoscere quanto ci è stato dato e umiliarsi davanti a Dio, dice, tu mi hai dato delle cose che io non merito, ma quando andiamo a fare la comunione, ma vedete che miserabili, cioè riceviamo Gesù Cristo con un'indifferenza che fa spavento. Allora riceviamo il tutto e non diamo niente, non ringraziamo neanche dopo la comunione, ma neanche ci prepariamo degnamente a riceverla. Siamo dei maleducati, dei duri di cuore, di cervice, ingrati. Allora vediamo un po'. visione della scala. Vidi allora una bellissima e lunga scala con molti angeli che salivano e discendevano, e Dio mi disse: questa è la misteriosa scala di Giacobbe, che è casa di Dio e porta del cielo. Se tu ti disporrai in modo che nulla i miei occhi trovino a riprendere nella tua vita, potrai per essa salire fino a me. Ma quanto sia una benedizione questo libro, vero? È di grande aiuto perché ci fa vedere quello che siamo, umiliamoci davanti a Dio, sentite quello che richiede a questa venerabile. Ma scusate, noi non è che dobbiamo cercare un'altra strada, lì dobbiamo andare, no? Però dice, devi disporti in modo che i miei occhi trovino nulla da riprendere nella tua vita, cioè siate perfetti, stai attenta a come parli, cosa dici, cosa fai. Dopo alcuni giorni Dio le rivela che la scala che le era sempre presente simboleggiava la vita, le virtù e i misteri della Santissima Vergine. E le disse: voglio che tu salga per questa scala di Giacobbe ed entri per questa porta del cielo per conoscere i miei attributi e la mia divinità. Vedete, questa vi ricordate quando abbiamo letto chi era questa ragazzina che poi è stata condotta, vero, per questa via? Una persona che è stata scelta, però diciamo che quando lei faceva la comunione come la facciamo noi, solo che in lei ha reso quello che ha reso e noi praticamente perdiamo perché non crediamo, perché non corrispondiamo, non moltiplichiamo i doni che riceviamo, che gratuitamente abbiamo ricevuto. E mi pareva di salire per essa e andare aumentando nella conoscenza dell'ineffabile prodigio operato da Dio in una pura creatura. Al sommo della scala vedevo il re dei re e la regina di tutto il creato, rinnovandomi l'ordine di scrivere ogni cosa a gloria di Dio. E soggiunse il Signore: voglio a tutti aprire una porta per cui avere ingresso alla mia misericordia, offrire una lucerna con cui illuminare le tenebre della vostra cecità, dare un opportuno rimedio per venire alla mia grazia. Felici quelli che la troveranno, beati quelli che ne conosceranno il valore, ricchi quelli che scopriranno questo tesoro, avventurati e molto saggi quelli che lo scopriranno con riverenza e ne capiranno i misteri. Sì, voglio che tutti sappiano quanto vale l'intercessione di colei che fu il rimedio delle nostre colpe, delle loro colpe, dando nelle sue viscere vita mortale a colui che è l'immortale. Voglio che le opere ammirabili da me compiute in lei siano come uno specchio in cui tutti contemplino la loro ingratitudine e molte altre opere da me compiute in lei intendo svelare che finora ho tenuto occulte per i miei alti giudizi. Ha visto conveniente così? Diciamo che questo libro che noi stiamo, questo volume che noi abbiamo iniziato a meditare, credo che ci farà compagnia, credo, per un paio d'anni. Diciamo, è una riduzione questa, sono quasi 500 pagine, se no sarebbero 2000 pagine. Ma in questo caso durerebbe alcuni anni. Ma diciamo c'è questa riduzione che ci aiuta, insomma, a comprendere le opere di Dio e dar gloria a quel Dio che ha fatto queste opere, ma sentirci profondamente devoti, ammiratori e adoratori di colui che le ha compiute. E allora la nostra vita deve essere semplificata e togliere di mezzo tutta questa sterpaglia di cose che il nemico fa crescere perché per separarci da lui. In questo nostro tempo, vero che abbiamo i media, giornali, libri, smartphone, televisione, chi più ne ha più ne metta, siamo distratti perché il principe di questo mondo non vuole che diventiamo anime contemplative che guardano le cose di lassù e cercano le cose di lassù. Ci impegna a guardare le cose di qua giù, ci impegna in tutti i modi, abbiamo la testa piena di cose che non sono niente. E abbiamo la testa vuota di cose che servono per la vita eterna. È una benedizione. Veramente, diciamo, il commento a questo meraviglioso poema, diremmo così, ma mi è stato comandato, per cui non l'ho scelto io, ma ringrazio il Signore e la Madonna che vuole che io mediti insieme a voi, ecco, queste meraviglie. Adesso chiederei una pausa musicale e poi procediamo, vero, con la seconda parte, capitolo secondo, come Dio le manifestò i misteri della vita della Madonna. È meraviglioso, vi dico che è meraviglioso. E naturalmente ci invita ad essere anime contemplative che guardano le cose di lassù, per desiderare le cose di lassù, per raggiungere le cose di lassù. Là dobbiamo andare. Volete andare in paradiso? Desideriamo il paradiso, ma dobbiamo anche sapere, più conosciamo le bellezze del creato, delle creature che Dio ha fatto, e più desidereremo incontrare questo nostro Dio innamorato dell'anima nostra, al punto di mandare suo figlio a morire per salvarci. Ma quando l'uomo ha questo, vedete, ha tutto, diciamo che non gli serve altro, anzi non vuole neanche essere disturbato dalle altre cose perché continua a contemplare queste. E invece ci disturbano queste cose perché continuiamo a contemplare le cose che ci propone il nemico che non servono a niente per la nostra santificazione. A tra poco. riprendiamo allora la nostra meditazione con il capitolo secondo. Come Dio le manifestò i misteri della vita della Madonna. Vi rendete conto che queste meditazioni sono eccitanti nel senso che ti fanno desiderare l'amore eterno, perché qui su sta faccia della terra, quando gli uomini vogliono manifestarti che ti vogliono bene, è un bene molto imperfetto, diciamo che è un bene molto difettoso, voglio dire, lascia molto a desiderare questo bene, ma qui proprio scopriamo il bene che Dio ha per noi, per mezzo di Maria, madre del bell'amore. Allora, fin dall'infanzia le fu infuso un grande timor di Dio ed il suo pane, giorno e notte, erano le lacrime per il timore dei divini giudizi, onde moltiplicava le preghiere a Dio e alla Vergine. Allora, il santo timor di offendere Dio, perché il timor di Dio, non dobbiamo avere timor di Dio, dobbiamo avere il timore di offendere Dio. È vero, non possiamo avere timore di chi ci ama. Allora, pensate che venne preparata in questo modo, il suo pane, giorno e notte, erano lacrime per il timore dei divini giudizi. Ma noi non piangiamo mica, ma che lacrime, ma che peccati, ma dove sono sti peccati? Ma io non ho fatto niente di male. Così, diciamo, pensate come siamo lontani dalla luce. Questa invece, che era così vicino alla luce, piangeva giorno e notte per le proprie miserie. Ma il giorno della nostra morte, del giudizio, ci toccherà piangere anche noi, perché vedremo tutto quanto e diremo: ma come? Ma cosa? Ma io non pensavo, ma io credevo, ma io non sapevo. Invece, vedete, quando uno medita profondamente queste cose si sente polvere. Allora, erano le lacrime per il timore dei divini giudizi, onde moltiplicava le preghiere a Dio e alla Vergine: aiutatemi, aiutatemi, ho paura di offendermi. Beato l'uomo che teme il giudizio, che non confida in se stesso, ma confida nel Signore. Allora, Dio la pone quindi in uno stato di grande spiritualizzazione. Che cosa significa? Significa che la tua persona, in un certo senso, viene distrutta e lascia in te solo lo spirito, cioè Dio la pone quindi in uno stato di grande spiritualizzazione, non di spiritualità, ma la rende spirituale, perché tutta la parte umana, diciamo che è zavorra, in un certo senso, no? Mi liberi da questo corpo di morte, no? Ma in pratica piangeva e vedeva di essere niente davanti a questo, all'infinito, si sentiva nulla, ma con il timore di offendere il Dio che le ha permesso di vedere tali cose. Allora, questo stato la pone uno stato di grande spiritualizzazione, ma chiediamola questa grazia. Noi siamo grande materializzazione, non spiritualizzazione. Gradi e certezza della luce intellettuale concessa in questo stato e assistenza che Dio concede all'anima. Per cui, vedete, queste cose qua, della luce intellettuale concessa in questo stato, ma devi essere spiritualizzata. Troppo carnale sei, troppo attenta alle cose di questo mondo, poche a quelle del cielo. E allora la tua visione, diciamo che è di una miopia tale che non vede manco a un millimetro di distanza, tanta miopia abbiamo. Invece il Signore ci dà, vuole darci le ali dell'aquila, vuole darci la vista dell'aquila per guardare il sole senza restare accecati. Effetti di questa luce nella veggente. Allora, Che effetti ha avuto questa luce? È luce che ad un tempo illumina, infervora, ammaestra, riprende, mortifica e vivifica, insegna con chiarezza il bene e il male, la sublimità ed il profondo, il mondo, il suo stato, i suoi inganni e le fallaci e le fallaci dei suoi amatori, e soprattutto mi insegna a disprezzarlo e calpestarlo, sollevandomi al Signore per riguardarlo come sovrano, padrone, governatore di ogni cosa. Allora, la luce, allora vediamo se noi abbiamo questa luce. Illumina, infervora, ammaestra, riprende, mortifica e vivifica. Vedete che sta luce non c'è? E allora dobbiamo chiederla, Signore, qui mi manca quella luce, a me manca quella luce, insegnami con chiarezza il bene e il male, la sublimità ed il profondo, il mondo, il suo stato, gli inganni. Ecco, l'uomo che vive delle cose di Dio, delle cose luminose, è abituato a vedere le cose luminose, appena c'è qualcosa in penombra, dice qui, non è cosa di Dio. Mi vogliono portare fuori dalla luce e io fuori dalla luce non voglio uscire da questa luce. Per cui con tutte le forze prego, adoro, spero e amo e dico, Signore, mantienimi nella luce perché io non precipiti nelle tenebre. E in Dio vedo le disposizioni delle cose, le virtù, degli elementi, il principio, il mezzo e la fine dei tempi, le loro mutazioni e varietà, l'armonia e qualità di tutte le creature. Vedo i pensieri e le azioni degli uomini, i pericoli in cui vivono, le vie perverse per cui corrono, gli stati, i governi, la loro momentanea fermezza e poca stabilità. Però questa luce straordinaria non svelo se non per espresso comando di Dio. Ora, voi sapete che noi commentiamo, vero, il Vangelo di Don Dolindo, no? C'è la spiegazione dei Vangeli. E vedete come li spiega bene. E quando spiega le cose che lui ha scritto, che ne so, 70 anni fa, ma sembrano articoli del Corriere di quest'oggi, perché nella luce di Dio vedi le cose come le vede Dio, passato, presente e futuro, per cui vedi che non seguendo la via insegnata dal Signore ti vai a cacciare nei guai. Per cui ti avvisa che vai a cacciarti nei guai. Noi siamo nei guai, ma perché ci siamo cacciati? Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà un'altra. Allora, Dio mai mi ha manifestata con certezza la dannazione di alcuna anima, perché così è giusto e non si deve fare se non per grandi fini. E anche perché, conoscendola, ne sarei morta di dolore. Se potessi liberare qualcuno che stesse in peccato, lo farei anche a costo della mia vita e non mi oppongo a che Dio me lo manifesti, ma che io non veda alcun dannato, per cui non v'è più rimedio. Però la Madonna gliel'ha fatto vedere ai pastorelli, ha fatto vedere i dannati. Le anime che vanno all'inferno. Vedete, ti fa vedere il cielo e ti fa vedere l'inferno. E tu ti senti come una piuma, vero, una foglia secca portata dal vento, sei niente. Signore, pietà di me. Io, se non mi ancoro a te, finisco chissà dove. Per cui in te confido, in te spero, Signore, solo te voglio, mio Dio e mio tutto, così. cantava il serafico padre San Francesco. I dannati, che oggi non se ne parla più, i dannati. Questa luce le serve per bene ordinare la sua vita quotidiana, mentre nella parte superiore dell'anima non perde mai di vista Dio e la Vergine. Se per poco scende all'attenzione delle cose umane, tosto il Signore la richiama alla sua presenza e conversazione. Immagina noi, dovrebbe girare con quegli altoparlanti, sapete, quando per la città passa qualcuno del comune, vero, a gridare, spostare tutte le macchine perché dobbiamo far pulizia alle strade, dall'ora tale all'ora tale, gridano. E lo fanno sapere a tutti. Questa luce serve per ben ordinare la sua vita quotidiana. Devi organizzare la tua vita quotidiana, perché se tu non l'organizzi, mi dirai la sera, sono stanco e non hai pregato, non hai meditato, però hai fatto tante cose che non servivano. E comunque il Signore poi fa il dono della contemplazione anche a coloro che magari effettivamente non hanno tempo materiale per applicarsi alle letture, ma magari ti fa vedere un fiume e ti fa pensare, vedi quel fiume? Quello non è neanche un ruscello, è un filo d'acqua in confronto ai fiumi di grazie che io riverso sulla faccia della terra. Ordinare la vita. Se per poco scende l'attenzione delle cose umane, tosto il Signore la richiama. Modi con cui conoscere la Vergine e gli angeli, o in Dio, modo più perfetto, o in se stessi. Ecco, quando si entra in questa esperienza mistica, l'anima si sente niente davanti a Dio, non sa più come fare a umiliarsi. Si domanda come il Signore ancora sopporti questo misero verme che gli sta davanti. Rare sono le visioni corporee. Alcune sono immaginarie, più spesso intellettuali. Ecco, le visioni intellettuali sono le più sicure. Tutte coi loro effetti mostrano esserne Dio l'autore. Questa è una benedizione, quello che stiamo meditando, perché è una specie di diserbante delle erbe cattive che il mondo pianta nella nostra vita. Ecco, facciamo tempo. Il terzo capitolo è molto breve ed è intitolato La Santissima Trinità e il decreto di Dio di creare tutte le cose. Visione di Dio e della Santissima Trinità. Conoscenza ed amore delle tre divine persone e attributi e perfezioni divine. Dio prima della creazione. Decreto di Dio per comunicare se stesso con la creazione. Come Dio intende tutte le cose con un solo atto, indivisibile e semplicissimo. Scienza di semplice intelligenza che precedette il decreto della creazione, ordine dei decreti divini e posto di Maria in essi. Quanta grazia. Abbiamo meditato e mediteremo a Dio piacendo, perché ci faccia crescere nell'amore. Ci sta così male da duri di cuore, duri di cervice, si sta così bene da innamorati, ma da innamorati non di cose che passano, ma di cose che sono eterne. Questo amore eterno inizia qui e non finirà mai. Ecco, quello è un amore senza divorzi, senza separazioni, un amore divino, un amore perfetto. Cari amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Il prossimo sabato avrò un'altra puntata con voi, perché il sabato con Maria è il secondo sabato, il quarto sabato, e se c'è anche il quinto, facciamo anche il quinto. Bene, allora rendiamo grazie a Dio che ci rivela per mezzo dei suoi santi i misteri del Regno dei Cieli, per farci venire la voglia, il desiderio di raggiungerli al più presto. Vedete che l'uomo ha questa tendenza, ma l'è sballata, lancia missili, lancia navicelle verso il cielo, ma non per cercare il creatore del cielo, ma per cercare, vedere se ci sono altre creature, se c'è l'acqua, se c'è stata vita. Ma voi pensate che fatiche, cioè questi scienziati, no, se occupassero come sono gli scienziati di Dio, vero, che sono i santi dottori, i mistici, quelli volano, quelli trasvolano i cieli. A Padre Pio il professor Medi chiedeva cose, dice: noi scienziati forse le scopriremo fra 200 anni. Padre Pio le sapeva già, perché le vedeva in Dio, spiegava cose che il professore intuiva qualcosa, ma Padre Pio gliele spiegava perfettamente. E lui, scienziato che aveva tanto studiato, davanti a un frate che non aveva studiato niente di questo, ecco, era meravigliato come potesse spiegare, ecco, questi misteri della creazione. Bene, santa serata a tutti da Claudio, state sempre sintonizzati sulle frequenze della radio Buon Consiglio, che non fa altro che consigliarci bene, ci fa innamorare della Madonna e ci fa essere, se viviamo bene, anche apostoli del bene e anche per la salvezza delle anime, perché chi ama, ama anche per chi non ama, crede per chi non crede. L'angelo così ha insegnato: credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Ave Maria.